Radio Tube Social Network.
17:06 minuti, io sono già pronta all'ora legale, non so più che ore sono. 17:06 minuti a Radio 24 per la seconda ora di Radio Tube, quella di Radio Tube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Con me Marta Cagnola, chiocciola Marta Cagnola su X, su Instagram e qualcosa del genere anche su TikTok, ma mi trovate senza problemi. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Arriva ancora qualche SMS, non è che non arrivino più, non arrivano solo WhatsApp, arriva anche qualche SMS. Comunque questo è il numero. Di cosa abbiamo parlato nella prima ora, che trovate in podcast sulle piattaforme, sul sito di Radio 24? Abbiamo parlato con Dente, uno dei padri dell'indie, che è uscito con un album delizioso ieri, Santa Tenerezza. Abbiamo parlato con Giacomo Maiolini, il fondatore della Time Records. Chi non la conoscesse, perché non ha frequentato le discoteche negli ultimi 40 anni, perché è un'etichetta che ha compiuto 40 anni e ha conquistato davvero il mondo, una grandissima realtà da esportazione. Tutti i consigli delle serie TV presenti e del prossimo immediato futuro con Paolo Di Lorenzo. Poi abbiamo parlato di questo Sacre Sinfonie, una biografia monumentale, perché di oltre 500 pagine, ma davvero avvincente come un romanzo. Biografia, ovviamente, parlando di Sacre Sinfonie di Franco Battiato, scritta da Fabio Zuffanti. Ora invece è il momento di introdurre il nostro co-conduttore d'eccezione, che torna regolarmente a Radio Tube, non ne posso fare a meno, e ogni volta aggiungo, no, perché è esperto di marketing, ma è anche giornalista, ma è anche, adesso da qualche anno è anche organizzatore di festival. C'è tutto in Michele Boroni. Ciao Michele.
Buon pomeriggio, ciao Marta, grazie dell'invito.
Mancava blogger di lungo corso, non so, ce ne sono star di Instagram con progetti epocali, vabbè, ci sono un sacco di caratteristiche che fanno di Michele Boroni uno dei nostri co-conduttori preferiti. Michele, dai, io direi che non avevamo molta idea, perché c'erano molti argomenti sui quali poter aprire. Ecco, abbiamo deciso di farlo salutando un ritorno nel quale per un po' non l'abbiamo sperato, e invece è successo. Le dimissioni dall'ospedale di Papa Francesco, davvero ci sono stati dei giorni in cui tutto questo sembrava totalmente al di là di ogni speranza. Ricordo giornali e siti che chiedevano prognosi a luminari della medicina, che però, insomma, dare delle diagnosi e fare delle prognosi su pazienti non visti mi è sembrato un po' strano, però evidentemente, Michele, si cliccava sta roba e quindi funzionava, e l'hanno fatto in tanti. Che dici?
Sì, no, beh, Papa Francesco è sicuramente uno dei personaggi a cui il grande pubblico veramente è affezionato, e quindi queste settimane sono state davvero piene di apprensione, e quindi i giornali in qualche modo ci hanno un po' provato a non avendo notizie, a cercare di creare la notizia, cercando appunto opinioni di vario tipo. Ecco, per fortuna sembra che le cose siano andate un po' per il meglio, anche se, insomma, non tutti sono d'accordo, no?
Mi pare. Non tutti sono d'accordo, perché tu quando hai detto che tutti, insomma, l'attenzione del mondo, l'attenzione mediatica, anche così molto generalizzata, noi lo sappiamo che in tanti non credevano che il Papa fosse ancora vivo. Uno su tutti, Fabrizio Corona, che dichiarò così:
è morto da 2 mesi. Ti prego, signor, se da qui ai prossimi 5 mesi uscirà un'immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita. E mai! Questa immagine non uscirà mai, perché il Papa è morto.
A parte che Fabri, scusa,
ora ditemi se è normale che in 5 mesi è uscito un audio finto e una foto finta di profilo. Ma vi sembra normale? Siamo nel 2025, oh!
Vabbè, non è che deve star lì a farsi selfie come te, cioè, vuol dire, sta male?
Fa una voce dal letto: sono vivo.
L'ha fatto.
No!
Non la si fa Fabrizio Corona. No, lui lo sapeva e soprattutto ha detto mi ritiro. Dunque si certo. aprono le scommesse, si ritira o non si ritira? Mi sa che non si ritira perché questa settimana ha detto questo.
Il Papa è morto, entro 5 mesi esce un video di cui parla e mi ritiro per sempre. Raga, martedì o mercoledì farò una puntata speciale e andrò in Vaticano. Allora ci sono due possibilità, se lo trovo, c'è, lo abbraccio
e
dico che lo ringrazio, no?
Ok. Non può tirare i capelli intanto.
No, non li posso tirare i capelli, però se lo trovo lo abbraccio e gli dico ti ho allungato la vita, perché sai Napoli quando tu auguri la morte gli allunghi la vita. Se non lo trovo...
Non ci credi.
Io... Non è che riesco proprio a commentare. Cioè, il concetto di prova in questo caso è un po' discutibile. Cioè, non è che è lì che sta aspettando te, Fabrizio. E poi mi fa sorridere Corona, perché secondo me lui questa cosa la dice sapendo che sta dicendo una cazzata sesquipedale. Però ormai deve tirarsene fuori, quindi deve spararla ancora più alta. E poi saremo lì a aspettare la puntata in cui dirà cosa. Non lo so. Boh.
Allora, io ricordo che un paio di anni fa dai giornali americani arrivava questa cosa della post-truth, no? della post-verità, che non avevamo ben capito. Ecco, questa cosa di Corona è una sorta di post-verità, nel caso che in qualche modo nega l'evidenza e ha come fine quella di Corona di entrare prepotentemente sullo scrolling della timeline che appunto gli permette di essere sempre sulla notizia. Io la vedo così, ecco, perché non è così.
Cioè, è un
missi
nota di più, esatto.
Assolutamente.
Direi che ha un sacco di caratteristiche, tranne quella di essere scemo, secondo me. No, e comunque che sia diventato, se lo incontro è vivo, se no continuo a avere dubbi. Comunque, vabbè, ormai vedete che. Basta andare a vedere su qualsiasi social, sotto la notizia, è pieno di gente che dice non vedete che è un sosia, le orecchie fatte in modo diverso, vabbè tanto non ne usciremo mai, ognuno dice quello che vuole. Questa settimana, io adesso dico delle cose impopolari, unpopular opinion come si dice sui social, il video della collega Lavinia Orefici e di Romano Prodi, eccolo.
Posso chiedere cosa ne pensa di questa frase, se la condivide? La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio.
Ma che cavolo mi chiedi? Io ho mai detto una roba del genere in vita mia?
È un passaggio del manifesto di 28.
Lo so benissimo, signora, lo credo, non sono mica un bambino, sa. Ma era nel 41, gente messa in prigione dai fascisti, cosa pensavano secondo lei al trattato dell'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?
Sì, ma volevo sapere, visto che era stato citato.
Allora, visto, l'abbiamo ascoltato tutti, e visto allora, tutti quest'audio, la famosa tirata di capelli. Ora... Michele, aspetta che adesso mi faccio dei nemici, eh? Adesso sto per farmi dei nemici, quindi se dovete mandare dei messaggi per insultarmi vi avverto, perché così tirate fuori il telefonino. Allora, io ho la sensazione di aver vissuto in questi giorni di fronte al più classico caso di, scusate se uso ancora un'espressione americana, ma si dice così, double standard, il doppio standard, cioè... Visto che è stato Prodi, dunque prima non era vero che ha tirato i capelli alla giornalista, poi sì è vero ma è stato violentemente provocato da lei che è una cretina eccetera, no ma non è vero, è stato un gesto da nonno. Io penso che se fosse stato un esponente di destra saremmo lì a urlare a femminicidio. Dunque io, unpopular opinion, opinione impopolare, via con gli insulti, penso, cioè è una cosa che a me manda i matti, siccome io non riesco a entrare in queste categorie di polarizzazione per cui se stai di qua sei buono, se stai di là sei cattivo, sono andata ai matti questa settimana. Tu cosa ne pensi, Michele, mentre io mi sono fatta tanti
allora,
amici?
ti do due risposte. La prima è che di fronte a una domanda cretina c'è stato un comportamento altrettanto cretino, quindi non vedo dove sia lo scandalo. Seconda cosa, che vabbè, ovviamente una provocazione. Seconda cosa, io guarda, riprendendo il discorso di prima, è un po' una sorta di corollario di post verità, dove alla fine qualsiasi comportamento viene strumentalizzato e interpretato non per quello che è o con il buon senso, ma per il fine che si vuole raggiungere o dimostrare. E quindi, diciamo, si sono tutti un po' separati le opinioni, ecco. Quindi, diciamo, quelli di sinistra hanno cercato di così minimizzare, eccetera, eccetera, mentre quelli di destra hanno detto di tutto e di più, ecco.
Ecco, No, ma certo, esattamente, anche lì la post-verità, cioè, sì, però devo dire, per ora non sono ancora stata messa sulla graticola. Jepsti, Jepsti, però che nick, non riesco tanto a leggerlo. Sintesi perfetta, PS, ho votato PD. Ma no, ma a me, poi figuratevi, io proprio, siccome non riesco a capire questa polarizzazione per cui se tu voti in un modo devi pensare organicamente tutto in un certo modo, io non ce la faccio, cioè, che fatica. Ho smesso di seguire il calcio per quella cosa lì, perché non ho l'animo della tifosa in me. Cioè, si può dire che uno ha sbagliato se è del partito che voti tu, o ha fatto giusto se è il partito? Cioè, non lo so, io l'ho trovato... la domanda era provocatoria, però detto questo non era nemmeno così... lui si è innervosito molto, evidentemente era stato un po' colpito nel vivo. E bastava dire sì, certo, è stata una reazione un po' così, ecco. Vabbè, però, vabbè. Allora, perché... ecco, la domanda era... Perché la domanda era cretina? Ma io l'ho trovata un po' provocatoria, soprattutto nel tono, ma assolutamente plausibile, nel senso che si parlava del documento di Ventotene, ci stava. E adoro, perché poi mi stanno dicendo PS non voto Fratelli d'Italia, PS voto PD. No, ma vabbè ragazzi, a me non importa, veramente.
quello è la carta d'identità.
Esatto, cioè, esatto. Cioè, è sempre il mettere mani avanti, ma no, ma veramente a me proprio non importa il voto, non sono per le categorie, non sono per queste categorie novecentesche, così io sono un po', ma sono fatta a modo mio. Però negli Stati Uniti, come sono messi negli Stati Uniti? In questo periodo, allora, io non riesco più a tirare fuori altri video di Trump, perché cosa dobbiamo ancora parlare del fatto che lui dice che tanto i groenlandesi saranno contenti di diventare americani? Non lo so. Diciamo che invece nella bufera, come si suol dire soprattutto in rete, è tornata Kristi Noem, capo della sicurezza interna dell'amministrazione Trump, che è USA a dichiarazioni e comportamenti e video così un po' discutibili. Eccola.
Here at CCOT today and visiting this facility. And first of all, I want to thank El Salvador and their president for their partnership with the United States of America to bring our terrorists here and to incarcerate them and have consequences for the violence that they have perpetuated in our communities. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences.
Allora, berretto blu da baseball, maglietta bianca, maniche lunghe, Rolex Daytona d'oro da 50.000 euro, vabbè, ognuno poi se lo può permettere, beata lei, l'espressione truce, dietro di lei il gabbione con i venezuelani deportati in El Salvador, i mutandoni bianchi a torso nudo per mostrare all'America la mappa di tatuaggi, le teste rasate all'arrivo nel Terrorist Confinement Center. Questo è un pezzo di Matteo Persivale sul Corriere della Sera. Insomma, Kristi Noem, Pam Bondi, una responsabile della sicurezza nazionale e l'altra della giustizia, ministre e content creator, fanno questi video. In particolare lei era la signora Noem. Non lo so, io capisco che le immagini siano molto dirette e che debbano colpire il proprio elettorato, ma non ci sono confini? Non lo so, non ci sono confini. Michele, tu come hai interpretato questo video?
A me ha fatto molto, orrore. Devo dire che ho visto in questo contrasto, in questa messa in scena, perché è una vera e propria messa in scena, proprio una sorta di umiliazione e disprezzo verso l'essere umano in generale, cioè il discorso di un politico, peraltro anche femminile, che invece di mitigare la crudeltà la normalizza e la estetizza. Quindi
sì, è proprio vero, la estetizza, sì, è un'esibizione della crudeltà.
Una donna di potere che offre la sua estetica totalmente priva di etica. Questo è quello che si vede davanti a questa immagine, e fanno un po' ribrezzo. Ora ripeto, dagli Stati Uniti io mi aspetto qualsiasi cosa, quindi
sì.
Però questa era veramente, veramente forte, perché non è solo una dichiarazione, è proprio appunto un'immagine,
un'esibizione.
Un'esibizione, una messa in scena.
No, poi ripeto, è possibile, cioè è legittimo pensare che un immigrato che sia stato condannato possa essere deportato, si possono fare questi discorsi, ma l'immagine sadica è un'altra cosa.
Sì.
Io sono rimasta veramente, cioè proprio una cosa veramente inutile e inutilmente appunto dolorosa, provocatoria. Sì. In Europa invece è successa un'altra cosa. Meno male, stiamo parlando di situazioni più di scenario, però sicuramente qualcosa è cambiato negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Non diamo più per scontato di vivere in un mondo pacifico, e sto parlando delle guerre, ovviamente, sto parlando delle minacce, sto parlando delle minacce del clima, delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. A Bruxelles è stato presentato una sorta di vademecum per la prevenzione, per la sicurezza, per la sopravvivenza, una serie di misure che dovranno essere tenute, da misure di educazione, misure di protezione civile, eccetera, per imparare a proteggersi di fronte ai disastri. Ma c'è di più, c'è una sorta di kit di sopravvivenza che è stato illustrato in questo modo.
It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels.
Allora, non so se voi conoscete questo stilema, questo tipo di video su internet che si fanno sui social. What's in my bag? Cosa c'è nella mia borsa? E tiri fuori, non so, gli occhiali da sole, eccetera. Ma Ajal Habib, che è una politica belga, che è commissario europeo dal dicembre 2024 e che ha presentato questo kit di sopravvivenza, tra le altre cose, l'ha fatto anche con un vero e proprio video fatto per essere virale, con questo What's in my bag? Cosa c'è nella mia borsa? Certo, gli occhiali da sole, le cose che servono tutti i giorni e il famoso kit di sopravvivenza. Io l'ho trovato molto efficace. Qualcuno lo troverà banale, qualcuno lo troverà a te, Michele, che sei esperto di marketing e quindi mi sai dire come è sembrato?
Allora, bisogna fare un passo indietro, nel senso che questa serie di consigli, linee guida per governi e cittadini, per non essere, diciamo, colti alla sprovvista in caso di disastri naturali, guerre, eccetera, eccetera, era arrivato prima come notizia, il che ha creato una forte apprensione da parte del pubblico, comunque anche dei giornali, i titoli, eccetera, eccetera. Quindi dopo, per cercare un po' di addolcire e rendere un pochino più, diciamo, anche ironico, no, tutto questo, è stato girato questo video. Allora, secondo me il risultato non è proprio riuscitissimo. Secondo me siamo veramente al cringe insomma, anche perché poi c'è stato un po' anche un ziparietto sulla pasta alla puttanesca.
Vabbè, quello se, vabbè. Sì. Ormai su queste cose anche un po' italiane, italianeggianti, ormai sono mi sono arresa.
Certo. Quindi diciamo il passaggio dalla tragedia alla farsa è stato un po' forte. Ho capito qual era il tema, era interessante il rifarsi un po' a un'estetica pop che insomma è piuttosto riconosciuta come quella di What's in Your Bag. Secondo me non è riuscita proprio benissimo, non era facile per niente.
Certo, e invece alla fine sono più magnanima, devo dire che anche lì ovviamente, però cosa è successo? Ha dovuto chiudere i commenti perché insulti su insulti su insulti. E non va mai bene niente, signora mia, ormai sono diventata non boomer, proprio di più, ormai sono diventata vecchia al parchetto e dico signora mia, dove andremo mai a finire? Perché con gli insulti nei commenti. Vabbè, dai, rallegriamoci un po', rallegriamoci perché sono tornate le gite di Rita De Crescenzo, eccola!
Stop alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione, io andrò già tutto con striscione e tutto quando andare da me, allora l'una del pomeriggio, stop alle armi, ci saranno un sacco. Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco, ok? Stop alle armi.
Rita De Crescenzo ci riprova, la TikToker napoletana, famosa soprattutto per essere stata a causa della presa d'assalto di Roccaraso qualche settimana fa, dà appuntamento ai suoi follower per la piazza del Movimento 5 Stelle. Allora, io non ho capito se lei è stata ingaggiata dallo staff, che pare abbia detto non l'abbiamo ingaggiata noi, ma sicuramente non credo che lei abbia deciso, a meno che non si lanci in politica, è tutto possibile. Però è tornata Rita De Crescenzo. Io anche qui non. Cosa ne dici, Michele?
Lei riesce. È ingaggiata dai famosi sportivi.
Forse sì, sono stati famosi. Ci saranno anche gli sportivi famosi.
Gli sportivi famosi. Non lo so, ho letto in rete che questo è l'emblema del populismo allo sbando. Questa è la frase che ho letto proprio stamattina su Twitter. La trovo piuttosto efficace, no, mi ha fatto molto ridere, devo dire la verità.
Comunque pare che alla domanda Movimento 5 Stelle lei ha risposto non so cosa sia. Vabbè, però.
Ecco, questo non lo sapevo.
No, è tutto sotto controllo. Michele, è tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo, noi manteniamo la calma e casomai ci mettiamo sotto il tavolo a uovo e aspettiamo che tutto questo finisca. Tra poco vorrei invece farti parlare di musica, anche perché persino nella musica abbiamo mille inquietudini. Farei una breve pausa e poi saremo ancora insieme per parlare di musica e intelligenza artificiale.
YouTube Social Network.
Francis de la Croix, è un bambino di legno, è un papero col frac. Francis de la Croix vestito come Jack del Wood, dice che viene dalla giungla, quella sul passo della Cisa. Dice che a Napoli ha fumato con il Buddha, nel camerino di Bob Dylan. Francis de la Croix, Francis de la Croix, non porta più le mutande, è un papero col frac al Taj Mahal. Ha sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba, è il fascino della divisa. Francis de la Croix, Francis.
Voi pensavate che con Sanremo io avrei smesso di rompere con Lucio Corsi, cosa che faccio da mesi, e invece no, continuo a farvi ascoltare, a parlare di Lucio Corsi, perché sapete io sono proprio innamorata pazza da tempi non sospetti. Ma perché parlo di Lucio Corsi? Con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni. Ciao Michele.
Eccomi qua.
Perché ciao, Michele, ciao, esperto di marketing, giornalista, blogger o ex blogger, non so se c'è ancora il blog, come possiamo dire, vabbè.
No, non ce l'ho più, no. è lì fermo, ibernizzato.
Web personality, come dicono, ecco. E organizzatore di festival, torna la prima estate e come al solito fate poco a poco. Ci annunciate una data, un weekend, e allora noi diciamo vabbè, allora quel weekend io prendo le ferie perché devo andare a Lido di Camaiore a sentire le serate al giardino di Bussola domani, e poi annuncio un'altra data e poi un'altra data ancora. Dai, raccontami cosa succederà alla prima estate.
Allora, in realtà il primo annuncio l'abbiamo fatto bello bello denso, nel senso che sono due weekend. Il primo weekend è quello del 21-22
all'inizio avevate annunciato solo un weekend, e quindi io pensavo di essere a posto più o meno con weekend lì, e poi...
E poi diciamo arrivano tre eventi speciali del successivo weekend, quindi del 28 e 29, ma ci sarà anche un 27. E quindi come dicevi, il 29, che sarà una domenica 29 giugno, il headliner sarà Lucio Corsi, per la prima volta un headliner italiano alla prima estate. Insieme a lui i Peter Cat Recording, che sono una band che se tu non la conosci ti suggerisco di ascoltarle. Sono un gruppo indie pop indiano che sono strepitosi.
Direi che adesso in macchina tornando a casa li metterò a palla. Come si chiamano? Peter Cat Recording.
Peter Cat Recording Co. Come se fosse una com.
Ok. In macchina me li ascolterò. Ma mica solo Lucio Corsi.
E poi Lucio Corsi, ovviamente, Lucio Corsi, siamo davvero felici, anche perché in quanto toscano, eccetera. E poi ci sarà anche un altro artista che lo annunceremo sempre in quella serata lì. I biglietti sono già in vendita, stanno andando molto bene le prevendite, siamo molto contenti. E invece pochi giorni fa abbiamo annunciato per la sera prima, quindi il sabato, Grace Jones che torna in Versilia. Lei aveva già si era già esibita alla Bussola domani, quando c'era il teatro Tenda, perché si parlava dei primi anni 80 e lei era totalmente in grande auge, ma lo è ancora, perché lei continua a fare spettacoli con una band fortissima. Chi l'ha vista al Primavera Sound al Festival di Barcellona ha detto che fa ancora un grande set. Insieme a lei c'è Tony Humphries, che è uno dei DJ pionieri, inventore della house, insieme a Dave Morales e Freddie Knuckles, quindi insomma anche questa è una bellissima serata.
Come dico sempre io, lì contatemi già sotto palco. Weekend precedente?
Il weekend precedente è proprio il weekend, diciamo, tipico della prima estate, quindi diciamo indie rock, rock alternative. Cioè abbiamo i Mogwai, Spiritualize e Yard Act il venerdì, Air, St. Vincent e i Calibro 35 il sabato, mentre la domenica tornano i Kings of Leon, che da molti anni non arrivano in Italia, insieme a TV on the Radio e Nick Chester. Quindi veramente il meglio dell'alternative rock internazionale, quindi siamo molto molto contenti. Quindi infatti stiamo vendendo tantissimi abbonamenti per quel weekend, certo. Quindi anche le attività collaterali saranno molto ricche, perché insomma ci sarà un sacco di gente anche durante il giorno, che ovviamente si potrà andare al mare. Ci sono anche dei pacchetti che legano anche biglietti e ombrellone, insomma trovate tutto sul sito laprimaestate.it.
Ci sono già stata, anzi ci vado tutti gli anni, quindi andate a vederlo, ve lo consiglio. Spiaggia, lucine, street food, parco, meraviglioso.
Rilassatezza. È un festival rilassato, non c'è bisogno di arrivare 4 ore prima. Il parco è molto grande, però insomma è molto vivibile. Insomma, tu ci sei stata e lo sai bene. Ecco.
Sì, no, e poi posso dire. Tu sei di quelle parti, però quella magia della storia della Bussola che proprio si respira, perché appunto, cioè io già quando arrivi e vedi che il lungomare si chiama Sergio Bernardini, capisci che è un luogo proprio di grande storia della musica in Italia. Cambiamo argomento, non tanto, non tanto, perché io vorrei farvi sentire cosa ha detto il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ne ha parlato in questi giorni ricevendo in Quirinale una delegazione dell'Associazione Italiana Editori. Sentiamolo.
Parlando della tendenza che vi è di contrarre le parole, di ridurle a poche lettere, quasi di simboleggiarle. Ora, questo rischio di liofilizzare le parole impedisce al pensiero di esprimersi compiutamente, con tutta la ricchezza espressiva che può trasmettere e può diffondere. Questo pericolo di sterilizzare il pensiero sottolinea, ribadisce, riafferma l'importanza del libro come elemento di stimolo. Il pensiero, tra l'altro, è un'esigenza fondamentale, perché è chiamato d'ora in avanti a governare gli strumenti dell'intelligenza artificiale. E senza un pensiero che si sviluppi adeguatamente e sia in grado di esprimersi appieno, questo governo sarebbe davvero difficile, sarebbe ribaltata l'influenza fra due sponde.
La liofilizzazione, la sterilizzazione del pensiero. Io non voglio sembrare la boomer che non sono, però l'intelligenza artificiale ci pone davvero tantissimi interrogativi. Abbiamo parlato molto di musica, e musica e intelligenza artificiale sono un connubio davvero esplosivo. Ne abbiamo parlato peraltro questa settimana in un seminario al Ministero della Cultura, seminario in cui si sono poste molte domande, ma le risposte sono ancora di là da venire e qualche risposta dovrà arrivare sicuramente. Musica e intelligenza artificiale, abbiamo un ospite con noi perché ho visto che è uscito questo libro, volevo per forza parlarne. Il titolo è, lo leggo, Music AI, oppure leggete in italiano, Music AI, che potrebbe essere un passato remoto. Hai capito l'intelligenza artificiale, edito da Gallucci. Sounds good, è scritto dall'enfant terrible del giornalismo musicale italiano, Michele Monina. Ciao Michele.
Ciao, grazie per l'enfant, ormai non lo sono più da,
vabbè, ma
da un po' di tempo però.
È il fanciullino esatto. Enfant forse no, ma terribile abbastanza, possiamo dirlo, possiamo
su quello
dirlo.
Mi do da fare
esatto, su quello ti dai da fare. Abbiamo due Michele, quindi vi chiamo con nome e cognome come a scuola. Michele Monina, mi racconti con che spirito è nato questo libro, perché mi ha molto incuriosito il fatto che io ti conosco, so che sei nato con la narrativa e sei nato in particolare con la fantascienza, e pare che poi alla fine in qualche modo alla fantascienza tu sia ritornato.
Esatto, sì. Ma guarda, in realtà è andata così, io ho due animi, cioè, ma in realtà ce ne ho credo almeno altri 21, 23 come quelli di Midnight Shyamalan. Io da una parte sono un luddista, non uso Spotify, sono per l'analogico, non per il digitale. Dall'altra sono un accelerazionista, cioè spero che, come dire, l'intelligenza artificiale arrivi presto e faccia implodere tutto quello che, diciamo, stiamo vivendo in questo momento. Parlo di musica, attenzione. E allora da un po' di anni a questa parte sto provando a analizzare alla mia maniera, quindi facendo autofiction, provando a mettere un po' di narrativa dentro quello che scrivo anche quando sono nel campo della saggistica, e ho provato a ipotizzare alcuni scenari legati a quello che ci attende in musica. E quindi da una parte credo che l'arrivo dell'intelligenza artificiale porterà all'implosione del sistema, perché tutto quello che stiamo vivendo adesso, questa omogeneizzazione della musica, in qualche modo esploderà, perché se adesso fanno le canzoni in 10 a tavolino, con l'intelligenza artificiale ne possono fare 10.000 al giorno di canzoni tutte uguali, e quindi credo che se andrà così il sistema non potrà reggere, diciamo. E dall'altra spero che ci sia un ritorno della musica suonata, anche se nel mio libro un po' indico dei paradossi, cioè il fatto che se esattamente 60 anni fa Bob Dylan con la chitarra elettrica a Newport sanciva una specie di atto blasfemo portando l'elettricità nel festival folk, adesso la chitarra elettrica sembra la quintessenza dell'umano, esattamente come una volta sembrava la quintessenza del futuristico e dell'antiumano. Quindi è tutto relativo, diciamo. Mi piace molto il fatto che adesso ci sia una lotta tra algoritmi e intelligenza artificiale, perché mi sembra veramente una roba all'Asimov.
È vero, è vero. L'ho detto, sei tornato alla fantascienza dei tuoi esordi. Chiedo ai due Michele Boroni e Monina un attimo di pazienza. Diamo la linea alla viabilità a proposito di macchine, ma in questo senso di automobili, e ci ritroviamo tra pochissimo.
Radio Tube Social Network.
Ed eccoci ancora insieme, stiamo parlando di musica e intelligenza artificiale con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni, con il nostro ospite Michele Monina. Abbiamo due ospiti, Michele che ha scritto, come lo chiamo? Music AI? Ma mi piace anche Musicai, perché
io lo chiamo Musicai,
ecco.
Non Music AI.
Ecco, a me piace Musicai.
Di giocare tra verbo e...
ecco.
E non so come chiamarlo, mashup tra musica e intelligenza artificiale.
È vero, è vero. Ma allora tu dici: vorrei che esplodesse tutto, cioè un po' come il meteorite e i dinosauri, quindi poi ripartire tutto da capo?
Eh sì, un po' alla Jena Plinskin che stacca la spina alla fine del sequel di Fuga da New York, diciamo. No? Se si stacca la spina, si azzera tutto e ripartiamo. Ma io credo che già adesso ci sia un po' una ripartenza, nel senso che avete fatto il mio omonimo Michele, che saluto, ha fatto un elenco di artisti che si esibiranno nel festival e la prima estate, e è evidente che quella è una musica che non ha tantissimo a che fare con la musica a cui facevo riferimento io, cioè quella fatta a tavolino, chiamiamo così, o fatta con l'intelligenza artificiale. C'è già una distinzione, no, tra arte e intrattenimento, non saprei come chiamarla, perché c'è sempre stata, ma in questo momento mi sembra più evidente. Io credo che quest'anno se ne è parlato, per dire, a Sanremo del fatto che ci fosse veramente un fenomeno un po' allarmante, no? Di pochi produttori, pochi autori che occupavano militarmente tutto. Quella cosa lì, se l'intelligenza artificiale attecchisce, verrà spazzata via, perché chiaramente non c'è bisogno dei vari Simonetta, Petrella o quant'altro, che sono dei seri professionisti e validi, ma l'intelligenza artificiale quella roba lì la farà più velocemente, semplicemente.
Ha imparato da loro.
Esatto, come loro hanno imparato dagli altri, perché questo è quello che spesso non viene sottolineato. Tutti dicono: ma sono bravi autori, tutti, cioè chi è che li difende? E è verissimo, però è vero che hanno un po' troppe reference che, come dire, sotto gli occhi, no? Cioè non è l'originalità quella a cui guardano, e quindi un po' di accelerazionismo da questo punto di vista potrebbe essere utile. Io almeno la vedo così, cioè vorrei che si corresse in quella direzione, così almeno ci togliamo il dente, come si diceva da piccoli, legandolo alla porta.
Esatto. Ho avuto un brivido ricordando quella cosa del filo legato alla maniglia, che hai toccato a tutti. Michele Boroni, che ne dici?
Mamma mia, che tema complesso,
qui si va, si gioca pesante.
Si gioca molto pesante. Sì, io sono d'accordo con quello che dice Michele, però dall'altra parte c'è anche il rischio che l'intelligenza artificiale non faccia altro che omologare ancora di più certi suoni e certe cose, come sta avvenendo ad esempio con l'immagine. Io lo state vedendo anche voi, no? L'immagine adesso, che per gran parte è creata, è generata da vari software di intelligenza artificiale, e omologano tutto, cioè si vede benissimo che è una cosa, è tutto uguale, ha tutta la stessa pasta, gli stessi colori, le stesse cose. E quindi io, se da una parte sono un nerd e amo assolutamente l'elettronica e anche appunto l'elettronica che costruisce ma che anche decostruisce, e dall'altra parte mi sembra che i software e le AI siano cioè il rischio sia che siano utilizzati proprio solo per accelerare, accelerare i tempi, e che vadano ancora più a omologare il suono, le canzoni, gli stili e tutto quanto.
E poi meteorite, esatto, e poi meteorite. Una cosa che mi è piaciuta molto di Musicai, il libro di Michele Monina, è un excursus storico che ci fa capire come in realtà le macchine in senso ampio ci siano nella musica da un bel po'. Ma la mia curiosità è, Michele, secondo te quanti pezzi dello scorso Festival di Sanremo sono stati generati con l'intelligenza artificiale?
Io, guarda, generati non te lo so dire, perché non a mio gusto potrei dire buona parte, però in realtà
però
non lo so.
Sa.
Però aiutati credo un buon 60-70%.
Accidenti.
Nel senso che io credo che oggi come oggi, perché non utilizzarlo? Cioè, nel senso, è lì. Cioè, dubito che non sia stato utilizzato. Ci sono come dire pochi motivi per non utilizzarli, considerando che la musica è quel tipo di musica lì. I suoni sono sempre gli stessi nella stragrande maggioranza dei casi. Perché non farli fare a chi li fa più velocemente meglio? Quando io prima dicevo che sono sia accelerazionista che luddista, io continuo a non utilizzare Spotify, cioè non è che nel frattempo ho cambiato idea, cioè continuo a essere dell'idea che l'analogico sia meglio del digitale, parlo di suono, e che sentire una band che suona dal vivo sia meglio su certi generi che sentire qualcuno che li simula. Perché sì, perché penso che suoni meglio, e quindi non vedo perché dovrebbe essere diverso da così. Però d'altra parte la musica che sta girando in questo momento nel mainstream è quella, e quindi quella fatta con l'intelligenza artificiale viene fatta esattamente come la farebbero certi uomini, semplicemente più lentamente e con più fatica. Quindi penso che molti ne ricorrano in realtà.
Michele,
e
sì,
quando non ricorrono lo fanno a mano,
cioè, ma fanno lo stesso procedimento. Vabbè, infatti andiamo a sentire Lucio Corsi, che suona davvero. Grazie a Michele Monina. Io vi ricordo il suo libro Musicai, hai capito l'intelligenza artificiale, edito da Gallucci nella collana Sounds Good, tra l'altro la collana che era stata ideata da Massimo Cotto, mi fa piacere ricordarlo.
Esatto.
Mi fa piacere ricordarlo. Grazie Michele, a presto.
Grazie a voi, buon weekend.
Ciao. Io Michele, ciao.
Eccolo qua, allora devo ringraziare anche Michele Boroni. L'appuntamento quindi è andate a vedere il sito della Prima Estate, perché qua si va ad ascoltare quelli che ancora suonano, e infatti alla fine quelli che ci ricordiamo di questo Sanremo sono proprio quelli che la musica la fanno ancora vera. Ah, che discorso da boomer, o forse solo da appassionata di musica. Grazie a Michele Boroni per essere stato con noi, tanto sai che ogni tanto noi ti disturbiamo perché ci fa molto piacere. Grazie Michele.
Ma è un piacere.
Grazie.
È un piacere anche mio.
A prestissimo. Grazie,
grazie
Michele. Io devo dare tutti gli appuntamenti delle prossime ore, della prossima giornata, in realtà, perché ci sentiamo domattina dopo il giornale radio delle 6 con RadioTube l'intervista. Spesso andiamo a scovare talenti nuovi e andiamo a conoscere un cantautore, ovviamente super analogico, davvero cantautore. Si chiama Edel, o meglio si fa chiamare Edel, e lo scopriamo insieme domattina dopo il giornale radio delle 7. Invece andiamo nel super digital, perché andiamo a TikTokers. Domani sera dopo il giornale radio delle 8 avremo con noi, puntata registrata a Cosmo Prof, una TikToker, una creator molto particolare, perché è una creator di make-up, appunto eravamo a Cosmo Prof, ma con un taglio particolarissimo. Lei si chiama Federica Orlando e non a caso il suo nickname è La Donna Qualunque. Io devo ringraziare tantissimo Alessandro Schirano in redazione, Valeria Bernardi in regia. Do l'appuntamento intanto al giornale radio delle 18 con Enrico Pagliarini, e invece noi ci risentiamo in diretta con RadioTube il prossimo sabato, sempre alle 16.